Riprenderei da una frase famosa di Nietzsche che è stata suggerita da un intervento di uno dei nostri soci. Diceva Nietzsche: non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. Una frase famosa. Ha le sue ragioni, perché nessun fatto ha mai detto: guarda che io sono un fatto. Già per dire fatto bisogna interpretarlo. Figuriamoci poi se devo dire che cosa è, in che cosa consiste questo fatto. Devo mettere già in campo tutta una serie di disposizioni e di interpretazioni. Però c'è qualcosa anche di insufficiente, difatti tutti sono rimasti un po' delusi da questa, non tutti. Qualcheduno, insomma, ha detto che non era così. Come si può capire questa opposizione? Siamo come natura e cultura. Eh? E intanto l'interpretazione è un fatto. Quindi, di nuovo, dire che tutti i fatti sono interpretazioni è un fatto che reitera se stesso e che quindi esige un'interpretazione. C'è poco da fare. Ma poi, quando si dice il fatto, anche Wittgenstein, mi veniva ricordato, parla di fatti e di interpretazioni. È vero che per dirlo già lo interpreto, ma cosa da dire se lui non è accaduto? Quindi siamo di nuovo come all'inizio di questo incontro, cioè la natura è sempre presente nella forma della cultura e la cultura è sempre presente, ma in quanto è diventata natura. Ecco, allora, tornando ai nostri problemi, la memoria che è resa possibile dalla disposizione, questo abito cosiddetto innato, che forse si è formato nel tempo, certo nel tempo del bambino si forma nel tempo, capace di ricevere, capace di reagire, capace di riconoscere. La pelle riconosce il vento gelido e reagisce rabbrividendo. Percepisce l'eccolo di nuovo. È evidente che questo fatto è fondamentale, se non fosse così rischieremmo di non ritrarre la mano dal fuoco. Tutto questo lo assegniamo alla memoria involontaria, automatica. Qui c'è un'aggiunta sulla quale ci sarebbe molto da riflettere, ma la riprendiamo la volta prossima. Se ce la facciamo, tutto lo assegniamo alla memoria involontaria, automatica, perché gli stessi esseri umani sono automi evolutivi. Sono macchine evolutive che imparano a ritrarre la mano dal fuoco. Se si ha un bambino piccolo, sapete che bisogna tappare per terra tutte le prese di corrente perché lui ci va a mettere le dita. Lo fa una volta sola, però. Allora, come potremmo ricostruire questo cammino che conduce un umano alla disposizione involontaria della memoria involontaria, a quella volontaria, controllata, interpretata, addirittura detta, significata? Ma noi abbiamo delle ricostruzioni molto belle su questo piano. Penso a George Herbert Mead, che parlava di una origine da gesti sociali, non parole, gesti sociali. Anche il bambino infante fa gesti sociali, ammicca, afferra il dito, piange, strilla, sorride. Quindi tutta una serie di comportamenti, di movimenti del corpo, di atteggiamenti del corpo che hanno funzione sociale, cioè significativa, che dicono all'altro, questo nell'accudimento del bambino, ma anche nel rapporto sessuale tra gli adulti, ma anche ovviamente tra l'adulto e il bambino. Dappertutto c'è preliminarmente, così pareva Mead. Così potremmo accettare anche noi facendolo nostro. C'era dapprima una conversazione di gesti, insomma. Lui usava questa espressione, conversazione di gesti, che hanno una grande virtù di creare una comunità sociale, e attraverso la conversazione di gesti che il gruppo delle scimmie vive in cima all'albero, mangia i frutti, fa l'amore, alleva i bambini, i piccolini. Conversazione di gesti che ha questa virtù di creare quindi un legame sociale, ma che ha anche un difetto fondamentale, un difetto, un limite. Se paragonata, ce l'ha naturalmente, se paragonata alla comunicazione umana. Di per sé non ha nessun limite, è quello che è, fa quello che fa, è quello che deve fare. Se la confrontiamo con quello di cui siamo capaci noi umani, certamente allora possiamo dire che il gesto sociale, la conversazione di gesti, è una conversazione, come dire, che provoca, che produce degli effetti, ma che non è capace di retroflettere gli effetti su di sé. In altre parole, l'esempio che fa Mead: se un cane aggredisce un altro cane, l'esperienza di cui fa esperienza è la rabbia e la paura. Ma, come dire, non sperimenta la paura dell'altro cane, non fa sua quella paura. Quella paura gli rimane semplicemente come un effetto collaterale, come una specie di risposta automatica al fatto che io digrigno i denti. Digrigno i denti, allora l'altro cane scappa. Ma non c'è assolutamente la possibilità di dire adesso digrigno i denti così lui scappa. Ecco, tutta questa cosa è complicatissima, bisogna passarci attraverso, arrivare attraverso questa soluzione, diceva Mead, attraverso gesti peculiari, particolari. Non basta l'ammiccamento, non basta il movimento del corpo, delle mani, del volto, appunto non basta digrignare i denti. Questa introiezione dell'effetto, interiorizzazione dell'effetto, così che io divento padrone dell'effetto che produco, perché lo produco anche innanzitutto su di me anticipo quello che farò, questo si può fare solo attraverso la voce, attraverso il gesto vocale. E naturalmente non il qualsiasi gesto vocale, ma l'articolazione del gesto vocale, il gesto vocale che raffigura in sé, diciamo, il senso del comportamento. Quindi questi abiti di risposta del gesto corporeo vocale non agiscono più, come dire, direttamente per se stessi. Digrigno i denti perché voglio manifestare una rabbia, perché voglio, non voglio, perché manifesto la rabbia, sono la rabbia aggressiva. Ma da questo contesto d'azione, attraverso la verbalizzazione, cioè l'articolazione, si stacca qualcosa che diventa per se stesso uno stimolo comunicativo. E così quello che diciamo era il grignare, grrr, diventa una parola, diventa guarda che te masi. Ecco, quello che è interessante qui è la collocazione intermedia del gesto vocale. Perché il gesto vocale come medio proprio nel senso hegeliano della parola mezzo, medio, crea una comunicazione cosciente intersoggettiva perché costituisce nello stesso momento in cui si verifica il locutore e il ricevitore, il locutore e il ricevente. Cioè fa questa operazione straordinaria di dire a se stesso quello che dice all'altro. Allora voi capite, c'è una differenza enorme tra il bambino che sorride istintivamente perché ha riconosciuto il volto materno e il bambino che se lo immagina o che addirittura lo chiama. Perché allora a questo punto rivolge a se stesso, diventa medio di se stesso, diventa roduplicazione, duplicazione di se stesso, per il fatto che, come dire, la semplice invocazione diventa la cosa invocata e diventa io che invoco. Come dice Mead, che è una cosa fondamentale, posso dire a me stesso ciò che dico all'altro. Posso dire a me stesso ciò che dico all'altro. Posso dire a me stesso, adesso chiamo la mamma, ciò che dico alla mamma, mamma. Ecco, qui accade il venire a sapere. Avevamo detto che avremmo in questa tavola ragionato sulle condizioni di ogni sapere. E come vedete sono due la disposizione, cioè prima ci vuole una memoria involontaria, devo saper fare qualche cosa, insomma, di essere al mondo. Sono al mondo e quindi so deglutire, so respirare, so camminare, so manipolare. Tutto questo non esige una memoria volontaria, basta la memoria involontaria per dire così, che però, come abbiamo detto prima, guai se non ci fosse. Non saremmo liberi di stare al mondo, cioè non potremmo resistere in un mondo che ci assedia da tutte le parti. Ma il passaggio poi dalla memoria involontaria alla memoria volontaria è il passaggio propriamente al sapere. Questa capacità, come diceva Mead, di dire a se stessi ciò che dico all'altro e così venire a saperlo. Se non lo posso dire a me stesso, non lo verrò mai a sapere. Per questo gli studi interessantissimi, devo dire, sul linguaggio animale hanno però questo limite di non tener conto del fatto che se non accade questa autoaffezione non c'è linguaggio vero e proprio, c'è articolazione dei gesti, che può essere raffinatissima per carità, anche perché, non dimentichiamolo mai, quando noi usiamo la voce articolata e le parole, non usiamo così in astratto, non siamo un fonografo, ma i gesti l'accompagnano, l'emozione, gli occhi, lo sguardo, diventiamo rossi, gialli e verdi. Si vede che sei arrabbiato. No? Non c'è, come dire, non è necessario nemmeno che lo dici, si vede. Quindi questa comunicazione di gesti non finisce mai. Questa memoria involontaria non finisce mai perché se no saremo perduti, dobbiamo avere istintivamente riconosciuto che il fuoco brucia e cose di questo genere. E nello stesso tempo questo accompagnamento dei gesti sociali che sono stati allevati dalla culla da cui siamo emersi, ci accompagnano tutta la vita, accompagnano i nostri discorsi, sono la musica delle nostre parole. Che non sono la musica delle nostre parole, così parla l'intelligenza artificiale. Non è vero, cioè, imita anche quello che facciamo noi, che bravissimi. Allora, dire a se stessi quello che dicono all'altro è la condizione, la base attraverso la quale non c'è soltanto un fare, ma un sapere del fare. Sapere che cosa si fa. Cioè quel venire al sapere, che invitavo questa sera come altre volte a guardare, quel venire al sapere che non si limita al che si è fatto quel che si è fatto, si è digrignato i denti, si è chiamato mamma, ma anche implica il che cosa ha fatto e il che cosa ha detto. Ha detto a se stesso ho chiamato la mamma. E soltanto così è un bambino che ha la mamma. Così nasce, secondo una genealogia qui molto, scusate, abbozzata, molto rapidamente, ci sarebbe da dire infinitamente di più, ma io ho anche scritto molto di più su questo tema. Nasce così, attraverso una genealogia approssimativa, troppo rapida, quella che chiamiamo la memoria volontaria. Quella di cui disponiamo, diciamo così, da un certo momento della nostra vita in avanti, attraverso passaggi molto fini, insensibili, da prima qualche parola, qualche gesto che diventa parola, poi le parole che si mettono insieme, poi il discorso come imitazione del discorso degli adulti. Come tutti sappiamo, non si impara con la grammatica, si impara. E neanche con la sintassi, si impara con la retorica, in sostanza. Si impara mettendo insieme le frasi, osservare i bambini che cominciano a parlare in maniera molto articolata. Io ho presente un bambino preciso che parla meravigliosamente. È una cosa stupefacente, perché ogni frase che dice è un pezzetto di umanità adulta che lui ha fatto proprio e adesso lo usa. E lo usa a proposito, è come se lo usa a proposito, no? Ma con tutte le espressioni, gli atteggiamenti, le motivazioni, i gesti, che sono consoni con quello che dice. Tanto che questo è un esempio meraviglioso della globalità del linguaggio umano. Cioè, poi lo possiamo analizzare sul piano della scienza linguistica, ma la scienza linguistica arriva a cose fatte, arriva sempre troppo tardi e arriva attraverso persone che hanno fatto questa scienza linguistica partendo loro stessi dall'oggetto di questa scienza linguistica. Hanno imparato a dire: ma che caldo fa oggi? Perché l'hanno sentito dire. E questo è interessante perché si potrebbe quindi trarne questa conseguenza, ma già l'abbiamo detto un'ora fa, che tutto il sapere è un sentito dire. Tutto il sapere è un discorso che si incammina nel tempo, nei millenni, che dice, si sente dire. E naturalmente è facile vedere qui, cosa che interessa la pedagogia, per esempio, che la memoria volontaria, e quindi il sapere che ci è reso possibile dalla memoria volontaria, dall'interiorizzazione del gesto vocale, sociale, comunicativo, dalla comunicazione che diventa autocosciente, come si suole dire, questo gesto è tanto più ricco, non c'è dubbio, è tanto più raffinato. Quanti più termini, quanti più talismani, cioè quante più parole magiche possiede. Questa è una delle grandi ragioni della pedagogia antica e moderna. Quintiliano queste cose le sapeva benissimo. E naturalmente questo è un punto nel quale ci sono possibilità di riflessione molto interessanti oggi, perché oggi ci lamentiamo tutti che i ragazzi non sanno più né leggere né scrivere, no? Ma è vero o non è vero? Certamente è diventata diversa la struttura del messaggio e soprattutto il supporto del messaggio. Il supporto del messaggio non è più semplicemente la voce, il corpo, la conversazione di gesti che accompagna il che cosa sto dicendo, l'intenzione del che cosa attraverso il che della comunicazione di fatto, diciamo così, e non solo, ma questo elemento già trasmigrato, già trasferito nella scrittura alfabetica. Quindi questi nostri ragazzi che non leggono e non scrivono, semplicemente fanno minore uso di una tecnologia che aveva già 3.000, 4.000, 3.000 anni fa, operato una grande trasfigurazione, aveva realizzato una grande macchina intelligente che era la scrittura alfabetica. Perché i bambini ancora imparano ovviamente dalla vita vivente che hanno intorno, e quanto più appunto apprendono parole, tanto più imparano ad articolare il loro discorso, non tanto a esprimere il loro discorso. L'espressione più antica ha a che fare col piacere, col dolore, con la paura, ma imparano a dirlo, ad articolarlo in frasi e quindi a saperlo, a rendersene consapevoli e coscienti. Questo resta e resterà, io credo, sempre, finché avremo gli umani che siamo, considerando che siamo anche automi evolutivi, quindi sono dei punti di una delicatezza estrema. Però non è da dimenticare che le generazioni che si sono succedute alla scrittura alfabetica non hanno semplicemente interiorizzato le espressioni degli adulti, come fanno ancora i bambini, che appunto si fanno propri di una prosodia, di una retorica e la incarnano nelle situazioni appropriate, ma siamo tutti diventati anime di carta, tutti. Noi abbiamo imparato a pensare, a ragionare, a costruire una ragion d'essere delle cose, della nostra vita, dell'al di qua, dell'al di là, attraverso i libri. Questo è assolutamente, come dire, totalmente occlusivo di ogni superstizione. circa il messaggio. I nostri messaggi sono messaggi libreschi, il che non dice che sono cattivi o poveri, sono quello che sono, ma sono messaggi, nessuno di noi è quello che è senza Platone, Aristotele, Virgilio, Dante Alighieri e così via, no? Per dire solo questi grandi nomi, ma poi c'è tutto il resto, no? Senza Euclide, senza... Quello che sta succedendo è che a un supporto se ne sta sostituendo un altro. Ma attenzione, dico solo questo e poi non ci, mi ci fermo perché ne parleremo a Mekri molto più avanti, non sappiamo ancora la data. Attenzione perché la cosiddetta intelligenza artificiale di oggi non ha altra base che i testi scritti. Quindi è totalmente priva di memoria involontaria. Ma per forza è una macchina calcolatrice, è totalmente priva di memoria volontaria, di memoria gestuale, che si accomoda nelle circostanze, se scoppia un incendio nella stanza l'intelligenza artificiale non lo sa, non se ne accorge altro che levare la mano. E tutto quello che sa, lo sa sulla base di scritti, di testi che gli vengono fatti mangiare in una quantità enorme, anche perché li può consultare ad una velocità impressionante, supersonica, in pochi istanti esamina una migliaia di combinazioni e poi sceglie la combinazione più adatta, ma la sua cultura è la cultura vecchia, non c'è niente di nuovo. Il programmatore dà da mangiare quel che sa lui stesso, che è un uomo del libro, anche lui, no? Quindi l'intelligenza artificiale è la più tradizionale che si possa immaginare, purtroppo non è creativa per niente, è creativa negli effetti, non è creativa nei significati, non ha significati da dare, ha significati da scoprire attraverso l'algoritmo e attraverso i bit dall'1 a 0, 1, 0, 1, 0, passo, 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 passo. Ma questo lo dico così di passaggio, non era previsto. Quello che invece ho detto e sul quale sono interessato è che una pedagogia della lettura e della scrittura resta molto importante. Privare i nostri giovani di questa educazione è una responsabilità grave, perché non saranno dimidiati sul piano delle emozioni umane, assolutamente no, ma saranno, come dire, intralciati, impacciati, diminuiti, sfavoriti sul piano del dirselo, del sapere che cosa è e quindi del farne qualche cosa, perché l'abbiamo visto prima, sapere la traccia, sapere la cicatrice, sapere il fatto vuol dire metterlo in opera. Quindi sapere di che si è fatti significa poterci fare qualche cosa e non essere passivamente nelle mani della cosa, per dire così. Ora, sappiamo tutti che la traduzione discorsiva presuppone una disposizione originaria. Noi acculturati diciamo che c'è una vita vivente in atto, che ha in sé un mondo potenzialmente infinito, che può essere saputo. E quello che oggi abbiamo affrontato con il tema dell'epopea. La traduzione discorsiva nasce da una vita capace di sapere, che è capace di sapere intanto come memoria involontaria, che poi si traduce in capacità di sapere, cioè di sapere il che cosa, di tradurre in un sapere consapevole, autoriflessivo, autocosciente, che è quel sapere che caratterizza l'umano. Ma qui siamo appunto, abbiamo toccato il confine. Tutto può essere tradotto, quindi trascritto, travestito, attraverso la comunicazione gestuale, attraverso la comunicazione verbale, attraverso il che cosa, attraverso la scrittura, attraverso le macchine intelligenti, che anche loro fanno un lavoro interessante. Il presupposto di tutti i presupposti è che quindi l'essere nel mondo che ci caratterizza, come dicevamo prima, anzitutto come memoria involontaria, sia sapibile, scusate questa parola, sia comprensibile, sia traducibile in un sapere. Se si va alla ricerca di fatti fondamentali, ecco, non ci sono che interpretazioni, tutti i fatti sono interpretazioni, più questo fatto, che il mondo è interpretabile, che si può interpretare. Che si può imparare a stare ritti, che si può imparare ad evitare il fuoco, che si può imparare a bere l'acqua, e che si può imparare a dire fuoco, acqua o sete o fame. Una infinita, come dire, distesa di possibilità che nascono da una possibilità limitata, ce ne rendiamo conto, cioè dal fatto che parliamo di questo infante qui che è nato dall'uomo e dalla donna. Che ha avuto una storia evolutiva di cui noi crediamo di sapere molto, che è certamente differente da molte altre specie viventi, che è molto particolare, molto appunto specifico. Tutto questo è parte della nostra interpretazione, però questo essere piccolo, appena arrivato, rispetto ai tempi, appunto, i 66 milioni di anni fa, mica c'eravamo. Ecco, questo essere, questo parvenu della Terra, però è in grado di conoscere, è in grado di entrare nel mondo traducendolo in sapere, traducendolo in gesti non della memoria involontaria, ma della memoria volontaria. Adesso faccio così perché voglio che torni la mamma. Voi capite che quando un essere umano dice questo, siamo ad Einstein, abbiamo fatto tutto, è già tutto pronto. C'è solo da aggiungere l'esperienza sempre ricca, sempre nuova di tante cose. A lui ha intanto in mano la condizione del sapere, che è del sapere che può servirsi di segni attraverso i quali rivolgersi ad un universo circostante, sconosciuto, ignoto, ma che risponde. Ma che gli risponde. O se volete dire meglio, che gli corrisponde. E questo in un cammino infinito attraverso il quale emerge quest'altro aspetto, sul quale abbiamo già insistito, ma ora forse diventa ancora più chiaro. Certo, il suo orizzonte è comprensibile, è manipolabile, è succhiabile, è gridabile, è invocabile, è articolabile, è dicibile, è significabile, ma in ultimo è irriducibile ai suoi discorsi. Ma in ultimo non si riduce a tutte queste operazioni. E quel fatto di cui non basta dire che è un'interpretazione. L'interpretazione si muove attraverso fatti interpretati, più quel fatto che non è né un fatto né un'interpretazione, che è il presupposto di tutti i presupposti, che il mondo risponderà, ma non dentro il tuo discorso. Direi così per intenderci, attraverso il tuo discorso. Non sarà mai dentro un oggetto di discorso. Ecco perché la filosofia vede un limite nel metodo scientifico di cui riconosce la potenza e la grandezza, per carità. A Begin, dicono a Milano. Però nello stesso tempo il mondo di cui si parla, che si traduce in formule matematiche e non solo matematiche, quello non si può dire, anche se è il presupposto di ogni dire. Qui siamo al presupposto di tutti i presupposti, all'essenza di tutte le essenze, direbbe Hegel nella logica. Cioè al presupposto posto. Il presupposto che è posto dalla coscienza, ma che è presupponente la coscienza, che si mostra solo a livello di sintesi cosciente, ma che è già là. Come presupposto irriducibile, come presupposto che è quella totalità della natura da cui siamo partiti stasera. Allora, rispetto appunto alla temporalità delle nostre estasi temporali, presente, passato, futuro, no? Si potrebbe dire così, e poi bisogna stare attenti però perché è delicato il passaggio. I discorsi possono modificare il presente e il futuro. Io al presente mi convinco attraverso dei fatti, cioè cicatrici che interpreto in certi modi, che le cose stanno così, non come mi hanno detto, diversamente da come sapevo prima, quindi modifico la mia presente sapienza e nello stesso tempo posso avvertirne il futuro. Posso modificare il futuro, mi aspetterò quindi questo, non quest'altro. Quest'altro non si verificherà. Ma non si possono modificare i tempi passati. Non si può modificare il passato. Questa è una proposizione di cui aveva fatto anche espressione Kant. Proprio nella ragion pura, Kant dice che il passato è costituito da fatti immodificabili. E nel senso in cui lo stiamo dicendo adesso, aveva ragione. Con i discorsi io non posso fare che sia avvenuto quello che non è avvenuto. Però anche non è vero. Però anche non è proprio così. È vero che i discorsi sono lo strumento regio dell'umanità, diceva Aristotele, no? Sono lo strumento degli strumenti. E potenziano il mio raggio d'azione, appunto, più cose so, più parole, più dispongo di parole, più so articolare la mia presenza nel mondo e quindi quello che è opportuno fare, che sarà più giovevole, che avrà maggiore successo. Certo che il discorso fa questo, il discorso è lo strumento di tutto ciò, potenzia il mio raggio d'azione, sulla sua base si modifica il sapere del passato. Quindi qui Kant sbagliava, sbagliava, era un aspetto che non gli interessava, diciamo lì dove svolgeva queste argomentazioni. Ricordatevi l'esempio della rivoluzione francese, della presa della Bastiglia. La presa della Bastiglia in realtà, attraverso i discorsi cambia di continuo. Quindi non è vero che i discorsi non cambiano anche il passato, è come se lo cambiano il passato. Ma in che senso? Che facciamo in modo che non sia presa la Bastiglia? Questo evidentemente non è possibile, qui ha ragione Kant. Ma certamente nel senso che il sapere del passato modifica il sapere del passato. Quello che sappiamo del passato è un cammino di continua trasformazione e modificazione. Quindi i discorsi non modificano solo il presente, ma partendo dal presente modificano anche il sapere del passato, quel che diciamo del passato, ma non il fatto. E qui di nuovo ha ragione Kant, che ogni presente, ogni discorso presente ha la sua provenienza dal passato. Perché quella, vedete, non è mai passata. Qui bisogna capire. Certo che io mi faccio un'altra idea di come era la vita dei miei genitori e non sono la vita dei miei genitori. E quindi ne so quello che posso saperne come interpretazione articolata adesso, che retrofletta il suo presente per darsi un'immagine del passato, un sapere del passato. Ma ci sono due che. Due che relativi che cosa che non sono riducibili a questo discorso? Innanzitutto che la vita dei miei genitori è la vita dei miei genitori. E io posso ritradurla in un significato, ma non ritradurla in una vita. Non è la mia vita. Ma questo non basta, perché la mia vita è quella che è, perché ci sono stati questi. In questo senso il passato non è mai passato. Il passato che è passato è un passato saputo, 66 milioni di anni fa. Il passato che non è mai passato sei tu, sono io e ognuno qui vivente che nel suo axis terrae si porta sulle spalle tutto il divenire dell'umanità, tutti i discorsi gestuali e non gestuali. Tutte le lingue, le parole, i talismani, l'infinito sapibile. Quindi si modifica sì il sapere del passato, ma non si modifica la provenienza dal passato. Perché la provenienza dal passato è il presente indeclinabile, è il presente non riducibile a discorso. Se volete dire la natura, il mondo, diciamo come vogliamo, tanto sappiamo che queste parole sono comunque sia illusorie, anche se efficaci per cercare di dire quello che stiamo dicendo. Infatti, quello che stiamo dicendo si potrebbe tradurre così, ed è un ulteriore passo interessante secondo me, che il discorso è fatto totalmente di mondo. La potenza del mondo è la potenza del discorso, così come dicevamo all'inizio di quest'oggi, che la cultura è fatta di natura. E certo che se vai in giro a dire queste cose non ti capiscono, perché ti scontri con la mentalità di coloro che pensano che per Bacco la natura c'è, senza vedere che ogni fatto è un'interpretazione, eccetera, eccetera, e quindi non ti capiscono per questo aspetto. Lo prendono come un'ovvietà. Certo che c'è la natura, lo sappiamo tutti che c'è la natura, hai mai visto un gatto? Quello è natura. E poi ti scontri con quelli che invece hanno fatto un passo critico, Wittgenstein, ma non solo Wittgenstein, Foucault, che hanno imparato che non c'è la natura, c'è l'interpretazione della natura, Nietzsche, c'è la cultura, ci sono i discorsi. Ci sono i discorsi sul passato, appunto. Ma in entrambe le due posizioni, che sono un po' un eccesso da una parte ai miei occhi e un po' un eccesso dall'altra, manca, come dire, la soglia centrale, il bilanciamento centrale. Ciò per cui gli abiti di risposta che costituiscono i nostri saperi sono nel tempo stesso la testimonianza dell'eternità della vita che ci costituisce, l'eternità del mondo che è qui, che non passa mai. Ciò per cui il discorso è fatto interamente di mondo, dicevamo, il che dice della sua provenienza. Naturalmente non dice della sua coincidenza con una realtà supposta o presupposta, non dice che il mondo fatto dal discorso possa mai corrispondere. No, abbiamo detto poco fa, no, il mondo sapibile, che si può sapere, non è mai riducibile ai suoi discorsi, ai nostri discorsi, ai suoi, dello stesso mondo, no? Discorsi. E quindi il sapere del passato è un sapere che non è la provenienza dal passato. Quell'abito sempre presente che non è un sapere, che non si ridurrà mai a un sapere, ma che è il presupposto di ogni sapere, che è lo stimolo di ogni sapere, ciò per cui continuo a parlare e non ci arrivo mai. E ciò per cui io dico, e non sono il solo naturalmente, che la filosofia, lo diceva Wittgenstein, kainelere, non è una dottrina, è un esercizio. Le dottrine presuppongono troppo, diciamo così, anche se sono preziose, vanno benissimo in quanto dottrine, ma presuppongono troppo. Cioè presuppongono quell'esercizio che viene comunque fatto anche se non è saputo nel suo farsi. Detto in una maniera banale e subito evidente, io posso anche essere un trovatello, ma i genitori li avrò pure avuti. Sono qui con me, anche se non so chi sono, non ho potuto saperlo, eccetera. Mi hanno abbandonato alla nascita, povero me. Però non sono nato da un cavolo, come si racconta ai bambini. Allora, ecco, questa supposta realtà in sé, che sarebbe detta dal discorso, adesso direi è sempre più chiaro, lo ripetiamo in tante sfaccettature, non è da sapere, è da fare. Ed è da fare anche là dove è da sapere. Quando io mi dessi da fare per sapere chi erano i miei genitori, quello che ne viene fuori non sono i miei genitori, evidentemente, ma che cosa me ne faccio di questa ricerca? Che cosa la conduce, che cosa la stimola, perché la faccio, perché me ne ricordo, perché la riporto alla presenza autocosciente. Cioè, cosa faccio dell'essere nato in sostanza, no? dell'aver avuto genitori che mi hanno messo al mondo, per cui io per sempre e da sempre sono quel mondo, sono la totalità di quel mondo. Quindi secondo l'esempio che abbiamo fatto prima, la realtà in sé non è da sapere ma da attuare, cioè bisogna corrispondere. Facevamo l'esempio del vento freddo dell'infante. Bisogna corrispondere al vento freddo, ben prima di sapere che si tratta di vento, che si tratta di freddo, che si tratta di rabbrividire, di malessere, di tremore. Resta il fatto che il saperlo aiuta. Aiuta a muoversi in un mondo sapibile, ma non riducibile, irriducibile al sapere, che non lo contrasta, anzi lo supporta, anzi lo incoraggia, se si può dire così. Come diceva Kant, appunto, del buon Dio, che non si può assolutamente immaginarlo con fattezze umane, previdente e provvidente, però in qualche modo ce lo dobbiamo pure immaginare se siamo religiosi. E quindi la previdenza e la provvidenza, che sono doti umane e non divine, sono un modo indiretto per parlare del divino, così come tutti i nostri significati sono un modo indiretto per parlare del mondo, un modo indiretto per parlare della natura. Ed è un modo indiretto quello del sapere, fondato, come abbiamo visto, sulla disposizione e la memoria, fatto così che saperlo aiuta, perché traccia costantemente il reale disponibile. Ciò che si potrebbe immaginare di fare, ciò che si potrebbe fare, ciò che si fa e ciò che si sta facendo. Quindi torna il discorso kantiano, i discorsi non cambiano il passato, ma cambiano il presente e cambiano il futuro. Detto ciò, ed è l'ultima cosa sulla quale vorrei concentrarmi con voi, al di là di questo fatto che c'è una disposizione della gente, e c'è una disposizione della gente mondo, adesso spero che mi capiate, quando dico c'è una disposizione della gente, c'è una disposizione del mondo, dico la stessa cosa, c'è una disposizione di quella gente mondo che ognuno di noi è, evidentemente, no? C'è questa disposizione frequentata attraverso la memoria involontaria e volontaria, sappiamo che cosa intendiamo, ma al culmine, al fondo di questa frequentazione, di questo orizzonte dove si toccano i punti del mondo e della gente, del discorso e del mondo, lì non ci sono discorsi. Cioè, e questo per noi è difficilissimo, intendiamoci. Difficilissimo, e non so nemmeno se sia condivisibile, per me lo è, ma lo affido alla vostra meditazione. Non ci sono discorsi, non c'è nulla da dire, non c'è nulla da sapere, perché il sapere è quell'altra cosa che abbiamo detto, perché quello è il sapere, i discorsi. Ma non ci sarà il discorso dei discorsi. Così come non c'è la soluzione della domanda che esige che sia già risolta la domanda in un'altra domanda, o del metodo che esige un altro metodo. Quindi siamo di fronte ad un'etica impressionante. Secondo me siamo solo all'inizio dell'esperienza di questa etica, che non è mica dovuta alla nostra fantasia, è dovuta al tipo di vita che facciamo, alle potenze invisibili delle cose che ci circondano. Nessuna spiegazione, nessuno che spieghi, nulla da sapere. Infatti, arrivati a questo livello, ma ve la figurate una spiegazione? Come è immaginabile una spiegazione? Era quella che metteva in crisi il povero Alyosha, no? E i bambini che morivano di sofferenze. Perché? Ma non c'è un perché, no? Perché mai dovrebbe esserci un discorso che è capace di farsi carico e di mostrare discorsivamente che tutto questo è sensato. Non è né sensato né insensato a questo livello del discorso, è quello che è. Nessuno che spieghi, i discorsi non toccano i loro presupposti ultimi e infiniti, non possono travalicare i loro confini, questo è il sette, nulla da sapere, nessuna ragione e spiegazione Ma se è così, se entriamo in questa semplice consapevolezza terrificante per alcuni, no? Rasserenante per me, per certi versi, ma comunque accettabile perché razionale, per quel che vuol dire per un uomo del mio tempo come sono io, razionale, ragionevole, cioè non irragionevole, come quelli che mi vogliono convincere che tutto è stato predisposto per il bene. Alyosha. Certo, si può adesso qui tirare fuori il mistero, è chiaro, no? Ognuno si consola come può. Ma se tu arrivi a questo fondo duro e molle al tempo stesso, no? Transitante e non definitivo, che non si definisce mai, che è definito da un evento che non è in tuo potere, che è la morte, che è il fatto, come si diceva ieri sera in questa trasmissione, che si muore agli altri. Ma noi, come diceva il grande Epicuro, la morte non la incontreremo mai, non potremo mai dire buongiorno, signora morte. La cosa non mi riguarda, così come avevo cominciato ricordando Peirce, il senso, il significato di una vita non dipende da me, da quello che io sono, ma dipende da te. Quello che io sono continuamente trasmigra in progetti, in discorsi, in finalità, in sensi. Fatto questo perché era sensato. E tutti trascorrono, sino a che il tutto si chiude per gli altri, e agli altri resta il compito pratico, dire il senso di queste vite, dire qualche cosa, diciamo così, di questo esserci o di esserci stati. Quindi un essere irrevocabile per noi, che siamo nati, non lo possiamo revocare, ma anche, come dire, indifferente che non ci sia. Questa sovrana, grandiosa indifferenza di miliardi di nostri compagni, fratelli, come volete, che sono andati sotto la collina, come diceva Eliot, no? E quindi sono inutili questa vissuta, questo pensiero, rendersi familiare a questo pensiero. Vivere di conseguenza di questo pensiero, rendere persino inutili e cancellare dalla memoria le premesse di questo pensiero, sinché io devo fare tutta questa fatica, vuol dire che non sono convinto, no? Sinché devo convincere anche voi, vuol dire che siamo ancora in mezzo al guado, che ancora non abbiamo dimenticato gli dèi, che ancora non abbiamo dimenticato il Dio monoteista, che ancora non abbiamo dimenticato tutta una struttura storica, sociale e economica. Perché quando questo avvenisse, io credo non ci sono più discorsi da fare. Ci devono forse essere dei discorsi che giustificano l'esistenza degli dèi solo per una curiosità storica. Ma non ce ne importa nulla se sappiamo che non ci sono gli dèi. Non ce ne importa nulla se non sappiamo, se sappiamo che non c'è il Dio unico, monoteista, questo è più delicato. Siamo stati tutti allevati in questa credenza è venuta in soccorso, Nietzsche l'ha detto meravigliosamente nella genealogia della morale, saremmo probabilmente morti senza la possibilità di questa trasfigurazione. Abbiamo tanti mali, ma è colpa nostra. E però se facciamo i buoni saremo salvati nell'aldilà. È una grande chance, è la grandezza del cristianesimo, diceva nell'ultimo incontro di antropologia il nostro Remotti, è la vera novità del cristianesimo. La promessa della vita eterna, la battaglia di San Paolo contro il puntiglione della morte. Sta svanendo, certamente a me risulta paradossalmente incomprensibile che ci sia qualcuno, qualcosa che mi spiega perché io sono nato e perché mi è successo quello che mi è successo e perché succede in Palestina quello che succede e così via. Avrei dei forti motivi di, come si dice, scusate la parola, di incazzarmi. E quindi questo cancellare addirittura queste premesse dalla memoria, semmai accadrà, che qui frequentiamo, potrebbe rinforzare la cura della vita, la cura del presente, secondo nuove etiche, nuove credenze. È tutto un forse, capite? Sono i discorsi del futuro. finiscono dopodomani, ma che forse continuano a essere presenti in quella temporalità del mondo che non passa mai, per cui io sono i miei genitori sono i loro genitori, la catena continua. Allora io vorrei chiudere qui con un riferimento a Rilke, a questo grande poeta, che in una sua elegia celebre diceva una volta soltanto. E questo è interessante. Cioè, se vivi una volta soltanto, è prendersi cura di questa volta, mi pare ragionevole. Non è il caso di lasciarla andare all'odio, alla violenza, alla distruzione. Non è il caso di sprecarla, non ce ne sono altre. E non è da dire neanche con rimpianto, è quello che è. Quindi, come abbiamo detto prima, non ci sono discorsi, non aspettatevi da me un discorso su questo tema. Questo tema è rimesso alla volontà pratica di ognuno, cioè a quello che in maniera transitoria, parziale, provvisoria, sicuramente provvisoria, decide che sia il senso della sua vita, a cui io aggiungerei che lascerà segni, e lo diranno gli altri, costruendo questa epopea, questa catena, questa infinità dei discorsi. Ecco, io mi fermerei qui perché così adesso viene Florinda che fa la parte finale di questo incontro. Vogliamo fare una pausa? Va bene, facciamo la pausa. Thank you.